Padre Santo, grazie perché siamo ancora questo sabato qua riuniti per lodarti e essere in comunione con te e con i nostri fratelli. Signore, chiediamo che per l'aiuto del tuo Santo Spirito sulla tua comunità, affinché possa sempre essere più unita e essere unita anche in Cristo. Possa essere il tuo spirito anche accanto ad Alessia che ci porterà il tuo messaggio. Signore, vogliamo ricordarti con tutti coloro che stanno vivendo momenti di sofferenza e di dolore. Siamo certi che tu sarai accanto a loro e li conforterai. E ti preghiamo per i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri figli, affinché tu li protegga e li guidi nel loro pieno di vita. Resta con noi e concedici la tua pace, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Adesso leggiamo la seconda Corinzi 4:6. Perché l'Iddio che disse, splenda la luce tra le tenebre, è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi potessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio, che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Adesso seguirà un video di alcuni minuti.
Quando pensiamo a Osea, ci viene in mente la sua storia con Omer. Ma il racconto della relazione fra il profeta e sua moglie simboleggia anche il rapporto con conosco Israele nella sua realtà, io so quello che provi. Ma il Signore disse: no, tu non sai quello che provi. Mosè anche inoltre, e dopo ancora andava tirando calci al sabbia del capestrato, e quando tremò la presenza di Dio, pregò: io voglio sapere. Il Signore disse: davvero vuoi sapere? Tutte le fibre dell'anima mia, si ricordisse a sé, per farmi un'ingenua esaltazione, la farò mia, conquisterò il suo cuore. E per un certo tempo davvero le riempì il cuore. Ma poi un giorno non era più l'uomo. E Osè ebbe un tale dolore così intenso, quale solo Dio in persona poteva fino a quel momento aver provato.
Sabato. Leggo direttamente in Osea, al capitolo 11, se volete aprire le vostre Bibbie, versetti da 1 a 4 e versetti 7 e 8. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso e immagini scolpite. Io insegnai ad Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami di amore. Il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. La relazione fra Osea e Gomer, sappiamo, che simboleggia quella tra Dio e l'uomo. con un linguaggio poetico, Dio racconta la sua relazione dolorosa con Israele. Quante volte realizziamo ciò che prova Dio? Quante volte ci chiediamo come si sta dalla sua parte? Osea pregò Dio, io voglio sapere davvero, sapere cosa provi. E dopo la sua esperienza con Gomer, quando Dio gli chiese, Osea, come stai? Osea sapeva. Sapeva cosa provava Dio. Osea conobbe Dio come nessun altro uomo del suo tempo, in premio per averne condiviso la sofferenza. In realtà Dio ha sempre voluto farsi conoscere. Ha sempre voluto rivelare la sua natura. Ma a causa della condizione dell'uomo ha nascosto se stesso in altri mezzi. Il pruno ardente da cui parlava con Mosè, la colonna di nube di giorno, la colonna di fuoco di notte con cui guidava Israele. E poi con l'arca del patto, dove c'era la gloria della Shekinah, il luogo della presenza di Dio, ma inaccessibile. Dopo che l'arca del patto era stata scoperta, vi ricordate? Le persone morirono perché videro la gloria di Dio. E in 1 Samuele 6:20 sta scritto: chi può stare in presenza del Dio Santo? Dio vuole rivelarsi all'uomo, ma ha un problema: la sua santità e la nostra condizione. È impossibile vederlo faccia a faccia. Ma quando si compì il tempo, dice la scrittura, Dio risolse questo problema con la più grande rivelazione di sé della storia umana, l'incarnazione di Cristo Gesù. In Cristo Gesù era possibile vedere, tra virgolette, Dio, faccia a faccia, senza filtri. Nel volto di Gesù Cristo era possibile contemplare la gloria di Dio. Ogni sorriso, ogni sguardo sul suo volto, ogni suono della sua voce, ogni tocco rivelava Dio, faceva conoscere Dio e si poteva letteralmente toccare Dio. Paolo in 2 Corinzi 4:6, come ha letto Gabriele, scrive: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio, che rifulge dove? Nel volto di Gesù Cristo. Fu la più grande rivelazione, ma anche la più grande forma condiscendenza. La radice della parola condiscendenza cos'è? Cosa vi viene in mente? Condiscendenza. Viene in mente discesa, scendere. Adesso ho una domanda per voi. Come vi immaginate il volto di Cristo, di Gesù? Come ve lo immaginate nella vostra mente, così, proprio immaginazione? Andrea, forse un po' come l'abbiamo visto nei vari sceneggiati sulla vita di Cristo. Altri, come vi immaginate il volto di Cristo? Con una luce splendente, ok. Uno sguardo d'amore, gli occhi dicono tutto, quindi occhi che risplendono e mostrano amore. In Isaia 52,4 c'è un versetto molto particolare, un po' strano forse. Voi sapete che Isaia 52,14 è
una profezia vera e propria su Gesù Cristo. Questo è quello che la Bibbia stessa, nei testi paralleli, ci fa capire, allude a questo. E Isaia 52 precede Isaia 53, il protoevangelo, la profezia sulla vita di Cristo per eccellenza. Centinaia di anni prima, Isaia scriveva della vita di Gesù. Vita di Gesù che noi ritroviamo nei Vangeli. Questo versetto lo si riconduce alla passione di Cristo. Molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti. Tanto era disfatto il suo sembiante, il suo volto, al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Ci fa venire in mente la passione di Cristo, in particolare l'episodio del Getsemani. E io ho scelto il racconto del Vangelo di Matteo, che ora vorrei chiedere ai nostri giovani di leggere. Matteo 26, 36, 46, nelle vostre Bibbie. Matteo 26, 36, 46.
Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato. E prese seco Pietro e i due figlioli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro: l'anima mia presta la tristezza mortale, rimanete qui e vegliate meco. E andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliarmi un'ora sola? Vegliate e orate, affinché non cadiate in tentazione. Ben, è lo spirito pronto, ma la carne è debole.
Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre me, senza che io beva, sia fatta la tua volontà. E tornato, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli. Andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure, oramai, e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta, e i figliuoli dell'uomo è andato nelle mani dei peccatori. Levateli, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
Grazie Gabriele e Mariana per aver letto questi versetti. Ho scelto questo racconto e infatti il titolo della mia meditazione è Il volto di Gesù Cristo. Siamo dopo l'ultima cena e prima della crocifissione. Gesù si reca nel Getsemani, altrove nei Vangeli sta scritto il Monte degli Ulivi, da dove ascese e dove, secondo Zaccaria 14,4, tornerà a mettere piede sulla terra. Probabilmente quando tutto sarà finito. E dunque è un luogo molto particolare. In realtà era un luogo dove Gesù andava di solito a pregare con i suoi. Ma questa volta è diverso. Il suo comportamento cambia. E sta scritto che cominciò ad essere triste e angosciato. Tutto andava bene fino a quel momento. Ma poi notate il linguaggio che Gesù usa con i suoi amici. Mi sento oppresso da tristezza mortale. Cosa stava succedendo? rispondere, seppur in maniera molto umile, a quello che stava succedendo in quel momento. Gesù aveva anche solo fino a qualche ora prima avuto un atteggiamento che era il suo solito atteggiamento di coraggio, anche verso tutti gli soprusi, tutti gli attacchi, e con i suoi discepoli aveva usato altri termini. Cosa sta succedendo? Nell'Antico Testamento, quando qualcuno peccava, doveva portare un agnello nel santuario, e la Bibbia era chiara su che cosa doveva accadere a quell'agnello. Il peccatore metteva la mano sul suo capo, trasferiva i suoi peccati sull'agnello, di fatto confessava, e poi l'agnello veniva sgozzato e sacrificato sull'altare. Simbolicamente i peccati dell'individuo passavano sull'agnello. La Bibbia descrive Gesù come l'agnello di Dio che porta i peccati di chi? Del mondo. Se comprimessimo tutti i peccati miei del passato, del presente e del futuro, e se sommassimo tutti i peccati nostri, degli uomini che hanno vissuto, vivono e vivranno su questo pianeta, e li ponessimo su un unico individuo in un certo momento storico, ecco, questo è quello che sta succedendo a Gesù in quel momento nel Getsemani. Gesù entra nel giardino e all'improvviso diventa colui che porta su di sé tutti i peccati del mondo, ed è qualcosa che lo schiaccia. L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, in altre parole, mi sento morire, sto morendo. Cade a terra sul suo volto e pronuncia queste parole: Padre, se possibile, passi oltre da me questo calice. In altre parole, io non so se ce la farò. Colui che è senza peccato sta portando in quel momento i peccati del mondo. La speranza dell'uomo, capitolo Gesù nel Getsemani, pagina 513. Cristo vedeva il prezzo per la salvezza dell'uomo. Nella sua agonia si afferrò al terreno come temendo di essere strappato dal cospetto di Dio. Dalle sue labbra esangui uscì l'amaro grido: Padre, se possibile, questo calice passi oltre da me. A questo punto, nel bisogno, si rivolge ai suoi discepoli e al versetto 41 sta scritto: Vegliate con me. Per favore, state svegli con me. Altre volte la Bibbia allude al fatto che li lasciava dormire, ma stavolta no. Gesù sente il bisogno di compagnia, sente il bisogno di conforto, in altre parole di supporto. Vegliate e pregate. Sempre in quella pagina della speranza dell'uomo, leggo: colui che aveva sempre rivolto loro parole di simpatia e di incoraggiamento stava affrontando una tale agonia che aveva bisogno lui delle loro preghiere. Avrebbe provato conforto se li avesse trovati in preghiera e se con fede avessero cercato aiuto da Dio per affrontare gli assalti di Satana. I discepoli si svegliarono, così continua e termina il brano che vorrei. I discepoli si svegliarono quando Gesù li chiamò, ma lo riconobbero appena, tanto il suo volto era cambiato. Isaia 52,14. L'evangelista Luca, che era un medico, scrive così: da un resoconto più specifico, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue. Cosa sta accadendo? Una condizione patologica in medicina che avviene sotto un grande stress. Di fatto scoppiano i vasi sanguigni. È il momento più cruciale di tutta la storia umana, non solo di Gesù, di tutti noi. in cui si sarebbe deciso il destino del mondo. Io non so se ci rendiamo conto di cosa accadde in quel giardino. Per tre volte l'umanità di Cristo esitò davanti all'ultimo ed estremo sacrificio. Lui prega: Padre, se non è possibile che passi oltre da me. E poi raggiunge i discepoli e spera che stiano pregando per lui, ma li trova addormentati. Chiede loro di nuovo di vegliare e pregare, poi ritorna al suo posto. Osservate la tensione del racconto. Per tre volte prega al Padre di evitargli il calice, per tre volte gli sottomette la sua volontà e per tre volte, quando ritorna da loro e spera contro speranza che stiano pregando, li trova addormentati. Alla fine non li sveglia. Ma immaginiamo come si sentisse. Ha bisogno di conforto, di preghiera, da parte dei suoi amici, che erano i tre amici più intimi, quelli del Monte della Trasfigurazione. Erano i suoi amici. Erano gli uomini che avrebbero diretto la Chiesa cristiana nascente. Ma nel momento cruciale, quando chiede loro un favore non enorme, di fatto lo deludono. Ora, nel capitolo Getsemani, l'autrice entra anche nei dettagli rispetto alla difficoltà dei discepoli. Io non voglio entrare in questo perché il mio pensiero oggi è: che cosa provava Gesù? Cosa ha provato Gesù? Non li sveglia e dice loro: dormite pure oramai e riposatevi. Io non credo che questa frase sia una frase sarcastica. No, io credo che il suo pensiero era ancora una volta rivolto a loro. Era ancora una volta così benevolo nei loro confronti. E poi arriva una frase che secondo me è ancora più incredibile. Vi ricordate qual era? Quella frase in quel momento manifesta ancora di più la natura dell'amore infinito di Dio. Cosa dice ai discepoli? Vegliate e pregate perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Cioè è incredibile questa sua reazione. E adesso io vorrei chiedervi: avete mai dato a qualcuno tante possibilità? Gli avete detto le stesse cose mille volte, non lo so, forse i genitori ai figli, le mogli ai mariti, forse anche i mariti alle mogli, i figli ai propri genitori. Non c'è solo genitore al figlio, eh? E questa persona ripete sempre di nuovo lo stesso errore. Come vi sentite in quel momento? Sicuramente una reazione potrebbe essere: adesso basta. Io con te ho chiuso. Con i figli non si può fare. Come fai a essere così? No, queste sono tutte reazioni umane. C'erano molte cose che Gesù in quel momento avrebbe potuto dire, che io avrei potuto dire e che io ho detto. Dai, siamo onesti. Invece Gesù dice: lo spirito è pronto ma la carne è debole. Di fatto li giustifica in questo momento, ancora una volta, li giustifica. Voi mi avete deluso, e anche tanto, ma io capisco, conosco il vostro cuore, so che volete fare ciò che è giusto, e poi sbagliate. Questo è il carattere di Dio. Ma ho un'altra domanda, se volete potete anche rispondere. Abbiamo mai deluso pesantemente qualcuno? Soprattutto quando non abbiamo scuse e abbiamo paura della reazione dell'altro, rabbia, rigetto. A volte questa è la nostra immagine di Dio, quello che ci aspettiamo da Lui, rabbia, rigetto. Pensiamo che dobbiamo pentirci prima di venire a Lui. Arriviamo anche a chiederci, ma come posso aver fatto questo? Io sono cristiano da tanto tempo, come può sempre succedermi di nuovo la stessa cosa? Ma in questo racconto il messaggio è questo, che quando sbagliamo nessuno è più paziente di Dio. Proviamo a ripeterlo insieme. Quando sbagliamo, nessuno è più paziente di Dio. Posso chiedervi di ripeterlo con me? Quando sbagliamo, nessuno è più paziente di Dio. Amen. Passi a Gesù. Di Ellen White, dovremmo spesso chinarci ai piedi di Gesù e piangere a causa delle nostre mancanze e dei nostri errori. Ma non dobbiamo scoraggiarci. Anche se saremo sopraffatti dal nemico, non siamo abbandonati o rigettati da Dio. Cristo è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Forse qualcuno di noi in questo momento sta lottando in una situazione simile e pensa che sia troppo tardi per tornare indietro. Dio ci dice: non è mai troppo tardi, continua a tornare a me. Contempla il volto di Cristo nel Getsemani, egli ti accoglierà sempre, ti donerà sempre un'altra occasione. E avviandomi alla conclusione, rileggo Osea 11, versetto 4. È un versetto che mi ha sempre toccato il cuore a dei livelli incredibili. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore, e l'ho collegato alle parole di Paolo in Seconda Corinzi. L'amore di Cristo ci costringe. Perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. L'amore di Cristo ci costringe, e noi sappiamo che non è la costrizione umana. Noi sappiamo chi è che ci costringe, non è certo Dio. E quindi cosa vuol dire l'amore di Cristo ci costringe? L'amore di Cristo ci spinge naturalmente ad arrenderci a Lui quando contempliamo il volto di Gesù Cristo, quando contempliamo Gesù nelle ultime scene della sua vita. E La speranza dell'uomo è un libro bellissimo in questo senso, perché amplia, non superandola, la Bibbia, ma aiutandoci a inserirci in quel contesto, a renderci a Lui, ci costringe ad arrenderci a Lui e a servirlo. Mi ha colpito la frase finale del video: e se vorremmo anche noi caricarci sulle spalle ciò che pesa sul cuore di Dio, cosa prova Dio? E sapremo sopportarlo con suo aiuto, allora davvero il nostro Signore si farà conoscere. Perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Credo che questo sia il senso più profondo delle parole di Pietro: rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, non solo soffrendo noi con le nostre sofferenze individuali e stando pazienti, ma anche andando incontro alle sofferenze degli altri. Filippesi 3, tutto questo allo scopo di conoscere, ascoltiamo le parole usate, conoscere Cristo, di lui cosa? La potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze. Ancora oggi Gesù ci dice in Luca 9:23: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. La mia preghiera è che ci prendiamo il tempo, è una preghiera che rivolgo innanzitutto a me stessa, che ci prendiamo il tempo oggi e ogni giorno per contemplare il volto di Cristo. Come facciamo? C'è una parola, la parola di Dio, e c'è una luce minore, gli scritti di quella donna che ci ha messo tanto a scrivere, decine e decine di libri, che raccontano quello che Dio ha provato in Gesù Cristo. E ci prendiamo il tempo di contemplare il volto di Gesù Cristo, perché ne abbiamo un gran bisogno, affinché costretti dal suo amore sapremo rinunciare a noi stessi e servirlo con tutto il cuore, non solo un pezzo del cuore, tutto il cuore, in un mondo che ha un disperato bisogno di vedere quell'amore. Amen.
Ringraziamo il Signore per le parole che abbiamo sentito oggi della mia Alessia. A me fa molto bene, ti ringrazio personalmente. Ed ora suono del pianoforte e ci alzeremo e canteremo tutte le strofe dell'inno 189. O mio Gesù, mette tutto.
Nostro che sei nei cieli, ti ringrazio perché tu ci sei, ci hai assistito e sei stato accanto a noi fino ad oggi. Io posso testimoniarlo in modo particolare assieme ad alcuni che hanno vissuto. vissuto dei periodi difficili e perciò, Signore, noi non possiamo che accoglierti, cercarti e servirti, Signore. Ti prego, Signore, fa che possiamo realizzare la nostra condizione e che possiamo sapere che tu ci accogli sempre, ma soprattutto che tu sei potente, che tutte le tue promesse sono già verità nella nostra vita, dobbiamo solo appropriarcene. Aiutaci, lasciami passare il termine, Signore, a frequentare la tua parola di più. Aiutaci, oh Signore, a scoprirti passo passo sempre di più, perché è di te che abbiamo bisogno, Signore, anche se non ce ne rendiamo conto completamente. Signore, in questo momento ti ringrazio per questo sabato di riposo e ti chiedo di aiutarci a viverlo con la tua compagnia, del tuo Santo Spirito. E soprattutto, Signore, ti prego di essere con coloro che non stanno bene, nell'anima e nel corpo. Ti supplico, Signore, nel nome di Gesù, di essere con ciascuno di loro in questo momento, in modo molto particolare. Aiutaci a riconoscere chi attorno a noi può beneficiare della tua parola. E per questo aiutaci a essere sintonizzati con te. Noi possiamo farlo solo se ci arrendiamo a te, Signore. Ti prego per una resa completa del nostro cuore a te, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen.